Se vi sentite come me, allora siamo stati tutti molto benedetti da ciò che abbiamo sentito ieri sera attraverso il sermone o la testimonianza del fratello Branham. E allo stesso tempo, nei nostri cuori, sorge un profondo desiderio di avere una simile comunione con Dio. Penso che la testimonianza che abbiamo tradotto ieri, credo di non averla mai tradotta qui prima. Magari abbiamo udito di singolo esperienze da questa o quella cassetta, ma non così pieno come quella testimonianza che abbiamo ascoltato ieri sera. E quando pensiamo al fatto che Dio, nella sua fedeltà, si avvicina ai uomini, non lo cercano, non lo vogliono nemmeno, ma coloro che sono così vicini a Dio, che Dio può collegarsi con loro, che può parlare con loro e rivelarsi a loro. Non c'è figlio di Dio che crede, che ha il desiderio di essere in contatto con Dio in questo modo. Quando queste cose vengono dette e ascoltate, e avete capito esattamente quello che ha detto quando le tre bestie si presentarono davanti a lui e una voce gli disse: sono dati nelle sue mani, nelle tue mani. Ma sicuramente non era la voce che gli aveva parlato prima, e il voto che aveva fatto, e come Dio va avanti con queste esperienze e dice: ho promesso a Dio di non farlo più. E l'opportunità c'era e divenne più grande e migliore. E di nuovo la lotta interiore: sono date nelle tue mani. E poi di nuovo la risposta: ho fatto la promessa a Dio. E poi la risposta di Dio. L'avete capito ieri sera? È stato semplicemente meraviglioso. Dio ci prende in parola, nella nostra parola, e noi possiamo prendere Dio alla sua parola. E solo quando saremo disposti a fare ciò che Dio ci chiede, Egli farà generosamente ciò che ha promesso. Ma anche i dettagli, quando il Signore ha parlato a lui: io sono il creatore del cielo e della terra. Avete sentito tutte queste cose ieri sera? E poi all'improvviso la stessa voce dice: io sono colui che ha comandato la tempesta e le onde, lo stesso che ha detto sia la luce, lo stesso che si è rivelato nell'Antico Testamento, è quello che si è rivelato nel Nuovo Testamento. E per grazia di Dio possiamo sperimentare che Egli non ha ancora cessato di operare. E anche questa seria esortazione che ha fatto ieri, e che non è alluso o riferito davvero a niente, ha detto letteralmente: come posso dire, così e così ci ha parlato, quando a noi non è stato detto nulla. E se leggete soprattutto la traduzione di Menge, Allora non è scritto così dice il Signore, ma sempre così il Signore ha detto. Non si tratta di una cosa che in qualche modo è arrivata in quel momento, ma di una cosa che era già stata fatta e dato in precedenza e che poi è stato condiviso. Se si guardano tutte queste cose precisamente, se andiamo nel profondo delle cose, allora ci rendiamo conto che tutti i profeti e tutti gli apostoli avevano questo timore per Dio. E l'abbiamo udito alla fine, quando il fratello Branham disse: «Ho mai parlato di qualcosa che non si è adempiuto?» Ecco, quando Dio ha parlato, allora possiamo parlare. E quando Egli rivela qualcosa, allora noi possiamo condividerlo e rivelarlo. Solo ciò che abbiamo ricevuto da Dio possiamo condividere, trasmettere. E questo è il desiderio del nostro cuore, non nella presunzione o nella supposizione, ma nell'assoluta e definitiva certezza di condividere ciò che Dio ha rivelato. E se guardiamo all'Antico Testamento, è l'immagine ombra del Nuovo. Poi si legge qui nella Genesi, scritto nel capitolo 25, dal versetto 19, in relazione all'arca dell'Alleanza, sta scritto qui: «Fa un cherubino per una delle estremità e un cherubino per l'altra. Farete in modo che questi cherubini escano dal propiziatorio alle due estremità. I cherubini avranno le ali spiegate in alto in modo da coprire il propiziatorio con le loro ali. Avranno la faccia rivolta l'uno verso l'altro. Le facce dei cherubini saranno rivolte verso il propiziatorio». Se ci si ferma già qui, sappiamo che era la lastra di copertura dell'Arca dell'Alleanza. Nell'Arca dell'Alleanza c'era la parola di Dio. Alle due estremità, se questa era l'Arca dell'Alleanza, e a un'estremità e all'altra estremità il cherubino, le due ali si aprivano verso l'alto, sopra la lastra di copertura, ma i loro volti, che erano rivolti verso l'interno, non guardavano verso l'alto, ma guardavano verso il coperchio, verso la parola, verso ciò che Dio aveva detto. E se continuiamo a leggere, qui dice al versetto 21, Esodo 25: «Metterai il propiziatorio in alto, sopra l'arca, e nell'arca metterai la testimonianza che ti darò. Lì io mi incontrerò con te. Dal propiziatorio fra i due cherubini che sono sull'arca della testimonianza. Ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da darti per i figli di Israele». Un'indicazione molto forte del fatto che Dio pensa solo a ciò che ha già detto per rivelarlo al suo popolo, per trasmetterlo. Ma qui c'è anche il luogo della comunione con Dio. ciò dove ha parlato, dove ha rivelato la sua parola al suo popolo, dove ha dato promesse e decreti, lì vuole entrare in comunione e in relazione con noi e lo fa davvero. Troviamo la stessa cosa nell'Esodo, nel capitolo 30, dal versetto 6. Qui si legge: collocherai l'altare davanti al velo che è davanti all'arca del testimonianza, di fronte al propiziatorio che è sopra la testimonianza, dove io mi incontrerò con te. Era il luogo della comunione con Dio. C'erano le lavande, c'era il velo, il cortile, c'era il santuario, ma c'era anche il luogo in cui le persone potevano entrare in comunione con Dio. E il luogo di comunione divina non era nel cortile, non era nel santuario, era lì, dietro il velo, nel luogo dove si trovava la parola di Dio. Perché il popolo non andava lì per ascoltare un sacerdote, veniva per ascoltare Dio, che aveva dato la sua parola e l'aveva messa nell'arca dell'alleanza, e lì voleva avere comunione con loro e voleva essere riuniti con loro. Crediamo che Dio abbia rivelato la sua parola in questo tempo e che la comunione con Dio non risieda in qualsiasi cosa, ma nel fatto che sia rivolto a noi, abbia aperto l'arca dell'alleanza, abbia fatto conoscere la sua parola e la sua volontà, e così è entrato in comunione con noi. Dio ci ha parlato. E questo parlare di Dio non è avvenuto da qualche parte, ma nella sua presenza. Era nel suo santuario, sì, proprio all'ingresso del luogo santissimo. E se sappiamo tutte queste cose, facciamo bene a fare come Mosè. Si tolse le scarpe e sapeva il luogo su cui egli sta è terra santa. Non perché i suoi piedi erano lì, ma perché Dio era presente e la santità di Dio ha preso il sopravvento, ha consacrato e santificato l'intero spazio, l'intero ambiente, l'intera atmosfera, il suo pensiero, il suo tutto. Penso che lo stesso vale per tutti noi. Dio ha parlato, chi non dovrebbe ascoltare? Ha rivelato, chi non dovrebbe prenderlo al cuore? Lì io stesso entrerò in rapporto con te. Lì avrò comunione con te. Che privilegio per noi in questo tempo di poter venire direttamente alla presenza di Dio, uscito da tutto ciò che è tradizione, per entrare nella rivelazione diretta della sua parola e della sua volontà. Ne ho parlato molto brevemente l'altro ieri sera, o qualche volta da qualche parte. Ci sono così tante persone che parlano ancora la loro lingua e non la lingua di Dio, non trasmettendo ciò che Dio ha detto, ma in realtà parlando fuori da questo. ma quando capiamo che Dio si è sempre servito di uomini, attraverso poteva parlare, dopo aver parlato con loro, allora questo è un parlare vincolante di Dio per tutti noi. Allora nessuno può passare sotto silenzio come se non fosse successo nulla. Se guardiamo alle scritture, è stato Dio a prendere questi individui e a rendergli una benedizione per gli altri e a parlare attraverso di loro per condividere ciò che aveva da dire a noi. Credo che Dio voglia avere comunione con noi. Credo che Dio abbia rivelato la sua parola attraverso il suo spirito e che voglia confermare questa parola rivelata attraverso il suo spirito e la sua potenza, e lo farà. Ma per questo è necessario che diventiamo un cuore e un'anima sola, come lo erano all'inizio, che lottiamo di comune accordo verso lo stesso obiettivo e che siamo pienamente impegnati l'uno con l'altro e per la causa di Dio. E se ci fosse qualcos'altro nella vita per il quale potremmo sacrificare il nostro tempo e dare il nostro impegno, non c'è nulla sulla terra su cui potremmo puntare gli occhi per occuparci o a cui dedicare tempo ed energie, se non l'unica cosa per cui Dio ci ha ordinati. Questa cosa non è qualcosa a cui lavoriamo esternamente, ma è l'opera di Dio in te e l'opera di Dio in me. Perché Dio ci ha parlato e noi abbiamo ricevuto la sua parola e vogliamo fare secondo quella parola. Qui nel sermone Avvertimento poi giudizio, il fratello Branham dice a pagina 8: siamo responsabili. Dio ci ha messo qui su questa terra per un scopo. Siamo responsabili di fronte a Lui per quello scopo per cui ci ha messo qui. Abbiamo una responsabilità davanti a Dio e non solo un singolo che deve stare davanti a causa della guida e dell'intervento divino, ma siamo stati messi tutti insieme per seguire il Signore, insieme per portare a compimento ciò che egli ha istruito. Mosè avrebbe potuto essere chiamato da Dio mille volte, e se questo avesse cambiato il cuore al popolo, se non avesse creduto e non fosse uscito, tutto sarebbe stato inutile. E così Dio mette insieme le cose in modo fine e corretto. Dà il messaggero, lascia che il messaggio si diffonda e poi vuole che tutti coloro che hanno ricevuto questo messaggio divino stiano lì, davanti al suo volto, dove egli parla con loro, dove l'arca della testimonianza è stata aperta e la sua parola è stata resa nota e rivelata. Qui il fratello Branham dice: siamo responsabili. Dio ci ha messo qui, su questa terra, per un scopo. Siamo responsabili nei Suoi confronti per quello scopo per cui ci ha messo qui. Quanto vorrei liberarmi da questa responsabilità. E a volte, a qualsiasi costo. Ma Dio ha un scopo per la tua e la mia vita. Ha un scopo con te, con me, con la Chiesa, e questo scopo deve essere realizzato. Ripensiamo ai primi giorni in cui Dio dava istruzioni e annunciava che questo messaggio sarebbe arrivato a noi e che noi lo avremmo portati avanti. E abbiamo capito come a volte anche sezioni di questa terra siano state menzionate, a volte qui e a volte là, e vediamo come la via di Dio è mantenuto e prosegue in modo così meraviglioso che difficilmente possiamo perderla o passarla inosservata. Il testo prosegue: dovete andare da Lui per scoprire cosa vuole da voi. Non solo Lui, fratello Branham, ma si rivolge a te, si rivolge a me. Si riferisce a tutti noi quando dice: dovete andare da Lui per scoprire cosa vuole da voi. Ora qualcuno potrebbe dire: cosa devo fare? Cosa vuole Dio da me? Continua a leggere e questa sarà la risposta. Quando lavori per qualcuno e ti danno un lavoro in una ranch o in qualsiasi altro posto, andate solo così alla stalla e vi sedete e dite: tutto fatto. Vedete, dovete andare lì e fare molte domande, chiedere cosa vuole che deve essere fatto e farlo poi. Quando lavorate per qualcuno, Lui scopre cosa è stato chiesto di fare. In primo luogo, individualmente e come congregazione, dobbiamo aver compreso il mandato divino. Dobbiamo sapere cosa Dio richiede da noi. E non sarà frainteso o interpretato come presunzione da me se noi o se io dico qui, oggi, con cuore vero e sincero: so per che scopo Dio mi ha determinato e so cosa richiede da me e so che non c'è modo di passare oltre questo, perché la via di Dio è questa: eseguire l'incarico che ha dato. E vorrei dirlo anche qui, anche se a volte sembra che le cose abbiano preso una piega. Durante il mio ultimo viaggio, non solo ho visto Dio aprire porte potenti fino alla Cina, ma anche che fratelli si sono riuniti e alla fine mi hanno detto: fratello Frank, sappiamo che Dio ti ha destinato a portare avanti la sua parola. Dici da Dio come è giusto che sia. Dovete averlo sperimentato una volta questo. Non per il mio bene o per il bene di qualche nome, ma per la volontà di Dio, per il bene di Dio, per il suo nome, per la sua parola. Dobbiamo capire che Dio ha un ordine divino. E permettetemi di dirlo qui: chi non si sottomette all'ordine divino deve stare attento e magari dirsi una volta e chiedersi dove sta e come sta davanti a Dio. Tutti noi, dal primo all'ultimo, dobbiamo sottometterci all'ordine divino. Se non ci sottomettiamo all'ordine divino, c'è un disordine di cui noi stessi siamo responsabili. Dio ha un ordine in ogni cosa. E Paolo scrive ai Corinzi, perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace, come si fa in tutte le chiese dei santi. Qui il fratello Branham continua, quando siamo qui sulla terra, dobbiamo rivolgersi a colui che ci ha messo qui e dire, Signore, cosa vuoi che faccia? Cosa devo fare? Perché sono qui? Voi magari direte, sì, gli uomini chiamati a proclamare la parola possono chiederlo. No, chiunque può chiederlo. Tu e io, tutti possiamo chiedere perché Dio ci ha messo qui. Perché qui va detto, se siete una casalinga, lavate i piatti o fate qualsiasi cosa, ciò che Dio vi chieda di fare, fatela al meglio. Non importa quanto piccolo possa essere, dovete farlo. Ora qualcuno potrebbe dire, sì, cosa posso fare mentre lavo i piatti? Non so se avete ascoltato con attenzione quando il fratello Branham ha raccontato la storia della vita di John Wesley o no, di sua madre e di suo padre, non di lui, perché lui dopo tutto non ha avuto vita facile. Ma di suo padre e di sua madre ci saranno stati 18 figli. E cosa ha detto? Questa madre utilizzava ogni minuto dei lavori domestici, sia che riparasse i vestiti dei figli, sia che lavasse, sia che pulisse. Cosa faceva? Utilizzava il tempo e aveva sempre una riunione intorno a sé, ciò i suoi figli, per piantare il divino nei loro cuori fin dalla prima infanzia. Tutti noi, a prescindere da chi siamo, abbiamo un compito. E chi ha ascoltato bene? Quando il fratello Branham ha detto, in quest'uomo che Dio ha usato più tardi, il seme divino era già stato piantato quando era molto giovane. Una donna che ha lavato i piatti, i vestiti e ogni cosa, ma aveva un compito e questo compito Dio ha benedetto. Ma il testo va oltre, continua a dire, voi dite, beh, la difficoltà è che ognuno di noi vuole fare il lavoro del prossimo. Tutti vogliamo avere la palla per noi, come ci piace dire. Anche in questo caso, ognuno deve stare al proprio posto. Tutti noi abbiamo sicuramente guardato a partite di calcio, o almeno la maggior parte di noi lo ha fatto. C'è un solo pallone e molti giocatori. A volte il pallone è di questo e a volte di quello, ma l'importante è rimanere sulla palla. L'importante è che la causa di Dio vada avanti. Che sia l'attaccante qui, l'ala sinistra là, l'ala destra qui, il difensore là, non importa. Ciò che conta è che ci sia una squadra composta, allineata, che possa essere usata e benedetta da Dio. Se dovessimo scendere in campo e la squadra si mettesse a litigare tra di loro e scoppiasse la rissa, per gli spettatori sarebbe troppo. Sarebbero dispiaciuto di aver pagato l'ingresso e di essere venuto lì, ma i figli del mondo sono più saggi dei figli del regno di Dio. Questo è ciò che disse già allora il nostro Signore, ed è proprio così. Questo mondo sa cosa è giusto fare. Tutto è coordinato, ognuno conosce il suo posto, conosce il suo compito. E nel regno di Dio tutti vogliono la palla da soli. Non c'è nessuno che possa intervenire individualmente per fare il gioco. È una squadra, una composizione, e noi siamo un corpo del Signore, composto da molti membri. E come ha detto qui il fratello Branham, dobbiamo trovare il nostro posto prima di poter fare il nostro lavoro. E se vediamo che qualcuno è capace e riesce ad andare avanti con la palla, è bello così. E se la palla viene passata e qualcun altro corre in avanti con essa, è tutto bene. In fondo si tratta di fare vincere tutta la squadra. E il punto qui, nello spirituale, è che l'intera chiesa del Dio vivente esce vittoriosa e vince. È di questo che si tratta, non che i singoli vogliano improvvisamente avere la palla e che quando ce l'hanno segnano così tanti autogol che non serve più a nulla. E questa è anche la cosa peggiore che possa accadere. Qui fratello Branham continua come questo orologio, ad esempio. Ogni movimento ha il suo posto. Non ogni parte può essere la lancetta. Guardo la lancetta solo quando voglio sapere che ore sono. Ma se una delle ruote non funziona correttamente, l'orologio non si muove e non mostra con precisione il tempo. Con l'orologio si alza lo sguardo e si vede la lancetta, ma la lancetta non può indicare con precisione se l'orologio non funziona correttamente, se la cosa non è a posto. E allora la lancetta non serve a nulla. Allora al massimo si è commesso un errore, ma non si è informato correttamente. Cosa vuole dire fratello Brahman, che era un uomo di natura, un uomo di vita pratica, con questi esempi? Che cosa vuole dire? Non era un orologiaio o un appassionato di calcio, per citare questi esempi, ma ce li stava indicando come fece Paolo al suo tempo. Disse: quando uno si unisce alla corsa, mette via tutto ciò che lo appesantisce, non entra in questa corsa con uno zaino e tutto il resto, ma in abiti sportivi, dopo essersi tolto tutto. Ha comunione con Dio, e non si tratta solo di alcune benedizioni di cui godiamo, ma abbiamo bisogno di questo legame, di questo collegamento, di questa comunione con Dio. L'abbiamo capito molto bene ieri sera. È tutto lì per noi. Dio non ci tratterà come fiastri, no, ci tratterà come i figli. E come ha fatto all'inizio, così farà alla fine. Continua qui, lo stesso vale per le persone, per gli uomini. Abbiamo bisogno di essere tutti al nostro posto e in armonia nel corpo di Gesù Cristo. Poi potremo determinare quale sia l'ora del giorno. Allora non guardiamo tutti il nostro orologio, allora guardiamo all'orologio di Dio e comprendiamo il tempo in cui viviamo. E quando guardiamo l'orologio di Dio, vediamo l'avvicinarsi della più potente prova di forza che ci sia mai stata. E uno nota come le potenze che sono su questa terra, queste potenze spirituali e religiose e quelle politiche, arriveranno a questo scontro. E l'ho detto ancora domenica a Zurigo. Se interferisce nei affari interni della Polonia, dovrà pagarla cara. E l'uomo si sta spaventando in questo momento, ma solo per un momento, niente di più. E cosa succede? Vediamo realizzarsi la rivelazione. E non solo le sette teste, ma anche le dieci corna devono mettere il loro potere a disposizione della bestia su cui cavalca questa grande prostituta, fino a quando le parole di Dio saranno adempiute. Perché Dio ha messo loro in testa di farlo. Che cos'è? Ma poi nell'Apocalisse 17 sta scritto che le dieci corna renderanno la prostituta sola e nuda e la bruceranno col fuoco. Così è scritto. E poi nel capitolo 18 leggiamo: «O grande città, i re della terra piangeranno e staranno lontani, dicendo: in un'ora è venuta su di te la distruzione». E un profeta di Dio ha detto nella nostra generazione, così dice il Signore, la Russia scancerà una bomba atomica sul Vaticano e lo distruggerà in una sola ora. Quando l'avremo visto questo? Ora notiamo, attraverso il risveglio nell'Europa orientale, come tutte queste cose si stiano muovendo. E ci deve essere una ragione per tutto, e ora ci sono ragioni sufficienti per portare a compimento la parola di Dio, perché tutto ciò che è scritto deve realizzarsi nel bene e nel male. Non fermeremo nulla di questo, ma prima di tutto il dominio generale sarà rivelato. Ma la rabbia aumenterà a tal punto che un giorno la misura diventerà piena e traboccherà. E allora basterà premere un pulsante e tutto sarà finito. Qui il fratello Branham dice: è così per gli uomini, abbiamo bisogno di essere tutti al nostro posto e in armonia nel corpo di Gesù Cristo. Poi potremo stabilire quale sia l'ora del giorno. E non abbiamo sentito quello che ci è stato detto? Se volete sapere che ora è, guardate l'orologio. Se volete sapere che giorno della settimana è, guardate il calendario. Ma se volete conoscere l'ora di Dio, guardate verso Israele. E così vediamo che Dio ci dà la grazia di conoscere le cose. Non siamo profeti per annunciarlo in anticipo, ma Dio lascia che lo spirito profetico si riposi su di noi per comprenderli nello sviluppo. E Dio per grazia ci ha dato la parola giusta per le cose che stanno accadendo ogni volta fino ad oggi. Il testo prosegue. Allora il mondo guarderà e vedrà cosa c'è. Ma vi stanno osservando, sia che siate solo una piccola molla dell'orologio o la molla principale o qualsiasi altra cosa. State facendo il meglio che potete fare al vostro posto. Non importa cosa percepiamo nel corpo del Signore, dove ci troviamo e quali sono i nostri compiti, se siamo fedeli in essi e li facciamo al Signore e non ai uomini, allora Egli ci benedirà. Il testo prosegue, perché abbiamo una responsabilità e un giorno dovremo renderne conto davanti a Dio. Oh, quando penso che è così vicina l'ora in cui ci troveremo faccia a faccia con il Signore, si può provare paura e tremore. E come ha detto il fratello Branham ieri sera, sento sia nel mio cuore una profonda gioia di vedere presto il Signore, sia un profondo dolore perché tanti non sono pronti a incontrarlo. Questa è la situazione in cui ci troviamo e chiederemo insieme a Dio di dare la grazia e che Lui rivolti tutte le sorti dove diventa impossibile e dove ogni speranza è sparita. Proprio là Dio è in grado di intervenire, di dare una svolta, di glorificare il Suo nome e per confermare la Sua parola. E continua dicendo, molti di noi sono amministratori e devono renderne conto. Questa responsabilità di amministratore ci è stata data da Dio. Cosa scrive Paolo ai Corinzi? È una parola molto conosciuta. Per questo tutti ci ritengono persone incaricate di amministrare i misteri di Dio. L'ho letto prima, deve essere proprio all'inizio dei Corinzi, dove Paolo dice che siamo amministratori della grazia di Dio e che dobbiamo essere trovati fedeli proprio all'inizio del capitolo, dovrebbe essere. Sono sicuro che potete trovarlo anche più velocemente. Grazie mille, grazie di cuore. Prima Corinzi 4, versetto 1 e 2. L'ho segnato nella Bibbia inglese e non in quella tedesca. Perciò, avendo noi tale ministero in virtù della misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo d'animo. È una grazia di Dio, è una misericordia di Dio ricevere un incarico, ma amministrarlo fedelmente, questo è il significato di tutto ciò. E poi a questa parola se ne aggiunge un'altra, ciò che siamo amministratori dei misteri di Dio. Se ora cerco nei Galati, di certo non riuscirò a trovarlo, ma voi tutti sapete che è scritto, e questo è sufficiente. Per me i giorni in cui viviamo sono semplicemente qualcosa di potente. Non c'è altro modo. Ma ora sto guardando a Primi Corinzi 4 e qui dice, così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Del resto, quel che si richiede ai amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. Sapete, quando si affida a una cosa, e questo è stato espresso nella storia delle talenti, uno la seppelli, gli altri la coltivarono e Dio li benedisse. non possiamo seppellire ciò che Dio ha portato alla luce. Non possiamo nasconderlo di nuovo sotto il recipiente. Non possiamo nemmeno continuare a parlare secondo le nostre tradizioni, ma dobbiamo lasciarci guidare dalla parola rivelata in ogni cosa. Nello stesso sermone il fratello Branham parla a pagina 17, qui dice: vedete, in una chiesa c'è il pastore ed è una persona speciale, è equipaggiato per portare le controversie del popolo, è un portatore di pesi. È il bue della squadra. Prima abbiamo parlato della squadra e qui il fratello Branham dice: il pastore di una chiesa è l'animale che porta i pesi, è il bue che deve portare il carico, che deve essere portato con una chiesa. Il testo prosegue: è un uomo che deve sedersi. Se qualcuno ha qualcosa contro qualcun altro, può sedersi con entrambe le famiglie senza prendere posizione per una parte. Può mettere le cose in chiaro e ripristinare la dolcezza, l'amore. Quando ci sono persone disposte ad ascoltare ciò che qualcuno ha da dire. Ma qui arriviamo alla domanda: abbiamo il rispetto, come ha detto il fratello Branham, per i servitori di Dio? C'è un intero sermone intitolato Il rispetto per i servi di Dio. Se abbiamo sottolineato qui che non glorifichiamo nessun essere umano, questo non significa che possiamo calpestare tutti con i nostri piedi, ma l'ordine divino deve essere rispettato. Dobbiamo rispettarla. E non posso fare a meno di pensare che sembra adatto a questo luogo e che tutti coloro che sono qui e che non sono qui possono sentirlo, ma questo rispetto per i fratelli è andato perduto. Sono stati sfigurati, rimproverati e disfatti. Anche questi miei orecchi hanno sentito molte cose e non lo dimenticherò mai. Dio mi perdoni se lo dico qua. Ma un giorno, passando di lì, ho sentito una conversazione. E in questa conversazione la maggior parte delle persone conosceva la lingua polacca e stavano parlando dei due fratelli e dicevano letteralmente di uno di loro che era un bishop. E questa parola che le mie orecchie hanno sentito nella lingua tedesca significa un piccolo toro. Se abbiamo perso il rispetto per gli uomini di Dio, vi dico che siamo sulla strada della rovina. E abbiamo portato molte cose alla rovina perché non abbiamo rispettato l'ordine divino. Chi dà a chi il diritto di parlare e giudicare in questo modo, quando la mia Bibbia dice che un anziano è degno di doppio onore? È solo nella mia Bibbia o anche nella Bibbia di quelli che l'hanno detto. Potreste dire, sì, questo è il posto giusto per questo, avrebbe dovuto essere qui molto più prima, avrebbe dovuto aver luogo lo stesso giorno o la domenica successiva, quando le mie orecchie l'hanno sentito. Mi sono perso molte cose. Ho lasciato molte cose, ho sentito molte cose e ho chiuso gli occhi e le orecchie. Ma quei giorni sono passati, una per tutte le volte. Non ha senso mostrare una scrittura ad un altro se non si è disposto a inchinarsi sotto la scrittura sotto la quale ci si deve inchinare. bisogna dirlo una volta. Non ho più nulla da perdere. Ho perso tutto. Posso solo vincere. E questo con la grazia di Dio. Qui stiamo parlando dei pastori, qui stiamo parlando del pastore della Chiesa. Se la fiducia, e questo è ciò che dice lo stesso fratello Branham, se la fiducia nell'uomo che Dio usa in una Chiesa locale viene distrutta, allora l'intera Chiesa viene distrutta. Ed è proprio questo il caso. Era proprio questo lo sviluppo e nient'altro. Ma Dio ricostruirà, e il profeta dice, le mura appena ricostruite sono davanti ai miei occhi. Il profeta le ha già viste, e noi che viviamo ora lo vedremo per grazia, e possiamo essere partecipi. È semplicemente ora che ognuno di noi si metta sotto l'intera parola di Dio, dall'inizio alla fine. Non si può prendere qualcosa da qualche parte e poi andare contro qualcun altro con questo. Ognuno esamini se stesso e si pieghi sotto la potente mano di Dio. E come si presenta questo? Piegandosi sotto la parola di Dio. Solo allora ci si inchina sotto la mano di Dio. Qui si legge, ristabilirà tutto in dolcezza dell'amore. Ma se qualcuno viene e vuole parlare e non ha la possibilità di parlare affatto e prende il cappello e dice, non posso sopportare una cosa del genere qui. Dove è finito il rispetto e l'ordine divino? Dove sono finite tutte queste cose? Non vogliamo onore dalla gente, ma vi dico una cosa. Se vogliamo che Dio benedica i fratelli qui, allora dobbiamo pregare, stare dietro a loro e portarli davanti al volto di Dio e chiedergli di dare loro la sua parola in ogni momento. Questo è stato detto dal pastore. Si conclude. È un pastore e conosce la preoccupazione e le cose che porta con sé. Naturalmente, un pastore porta i piedi degli altri, ma se lui vuole parlare con qualcuno da qualche parte e non gli viene permesso di entrare e non viene ascoltato affatto, cosa succede allora? E voi potete pensare quello che volete. Ma chi non si adatta all'ordine terreno della Chiesa divina sulla terra non sarà mai nell'ordine celeste della Chiesa nel cielo. Si comincia da qui e da nessun'altra parte. La teoria può sembrare chissà come, ma la pratica inizia qui, in modo molto pratico. Allora prosegue. L'evangelista è un uomo speciale. È un uomo che brucia come una palla di fuoco. Entra in una città, predica il suo messaggio e se ne va da lì, da qualche parte. È un uomo speciale. L'insegnante è un uomo speciale. Si ritira sotto l'unzione dello Spirito Santo ed è in grado di prendere le parole e collegarle attraverso lo Spirito Santo. Né il pastore né l'evangelista possono essere paragonati a lui. Ognuno nel proprio ambito. Ognuno nel compito che Dio gli ha assegnato. E ancora questo fa una squadra intera. Ognuno nel posto che Dio gli ha assegnato. Allora ci rendiamo conto che l'apostolo è un uomo speciale. È una persona che mette tutto in ordine. È un uomo mandato da Dio per mettere in ordine tutte le cose. Anche questo fa parte di esso e crediamo che Dio ristabilirà tutto e crediamo che questi servizi, come li abbiamo letti qui, Dio li restituirà e che questo ordine divino sarà nella Chiesa divina. In conclusione, il profeta è un uomo speciale. Un profeta è un uomo a cui viene la parola del Signore. Infatti, la vita di un profeta è tale che la sua mente subconscia e quella conscia sono così vicine che non deve andare a dormire per avere un sogno. Lo vede mentre è completamente sveglio. È una cosa che solo Dio è in grado di fare. Egli vede ciò che sta accadendo davanti a sé. E così funziona. Quante volte le persone sono venute da lui dicendo: interpreta questo sogno per noi. E il fratello Branham disse letteralmente: non posso interpretare il vostro sogno finché non ho visto questo sogno svolgersi davanti a me esattamente nello stesso modo. E le persone erano sedute a raccontare il loro sogno e il suo occhio destro si chiuse un po' di più e guardò la persona in questione e vide ancora davanti a sé esattamente il sogno che gli era stato riferito e fu in grado di dire: sorella, hai tralasciato questo e quest'altro, fratello non ha menzionato questo e quest'altro. Come profeta vedeva davanti a sé ciò che le persone avevano sognato e questo nel subconscio. Nessuno di noi può essere né l'uno né l'altro, né il terzo, né il quarto, né il quinto, a meno che Dio non gli abbia ordinato per questo. E noi crediamo che il Signore abbia meravigliosamente ordinato tutte le cose. E voglio dire che se oggi siamo in grado di interpretare un sogno o meno, credo che questo sia secondario. Ciò che dovrebbe essere importante è che non interpretiamo più nulla, ma accettiamo pienamente la parola rivelata di Dio e diciamo: Signore, Tu hai parlato e noi siamo qui per ascoltare ciò che hai da dirci. Dio deve riportare il timore nella Chiesa, il rispetto in Lui, nella parola, nella sua opera, nel ministerio, il rispetto per tutto questo. Generalmente, soprattutto questo rispetto divino deve tornare nella congregazione. Allora potremo andare avanti con l'aiuto di Dio. Qui il ministero del profeta è ancora in corso, ma il tempo è scaduto. Tutti voi avete questi sermoni, queste prediche. Eppure sento sempre che le persone dicono semplicemente: pensa un po', ho letto il sermone un paio di volte, ma solo dopo che tu hai citato queste cose mi è diventato pienamente chiaro ciò che veniva espresso. Ci sono persone che leggono troppo velocemente, leggono troppo in fretta, leggono come si legge un libro terreno. Ma se approfondiamo e chiediamo a Dio di rivelarci la Sua parola e di parlarci attraverso il Suo Spirito, allora Egli lo farà per grazia. Non c'è altro modo. E siamo convinti che Dio lo farà per grazia in te, in me e in tutti noi. Egli riunirà la sua congregazione come la migliore squadra e nessuno metterà più piede sull'altro per farlo inciampare. Tutti incontreranno tutti. Avete mai guardato una partita? A me piaceva molto quando ero più giovane. Ho fatto molte volte. Non si tratta sempre solo di ricevere la palla, si tratta anche di respingere l'avversario in modo che non possa arrivare a chi ha la palla. E quando abbiamo capito tutto questo, allora diciamo: Signore, abbi pietà di noi. Il tempo sta per scadere. Io mi metto, mettici ognuno al suo posto e aiutaci a stare insieme e in modo che tu possa usarci come la miglior squadra funzionante su questa terra. Forse la nostra fede è diventata piccola perché abbiamo fatto molte esperienze, ma credo che Dio ci insegni una lezione straordinaria da ogni cosa. E quando abbiamo imparato questa lezione, allora Dio può preservarci in modo che non commettiamo di nuovo gli stessi errori, ma che andiamo avanti con il nostro Dio per grazia, fino a passare dalla fede alla vista. Lo sappiamo tutti, lo ha già sottolineato il fratello Russo e anch'io, non siamo qui solo per lodare il prolungamento di questa vita. Siamo qui con il glorioso messaggio di Gesù Cristo, il crocifisso, di Lui, il Figlio di Dio, che ha dato il suo sangue e la sua vita per noi, affinché fossimo salvati, affinché ricevessimo il perdono e la salvezza e la vita eterna attraverso la fede in Lui. Non solo un prolungamento di questa vita terrena. Oggi sono arrivato al punto che ne farei volentieri a meno. Una cosa che desidero è stare con il Signore. E non riceveremo la vita eterna solo in futuro. L'abbiamo già ricevuta per grazia. Che Dio ci aiuti e metta in noi il desiderio di cercare la comunione con Lui. Non di dire: ora, Signore, parlami e fammi come hai fatto col fratello Branham. Io e te non siamo il fratello Branham. Perché dovrebbe fare lo stesso con noi? Ogni uomo ha le sue esperienze con Dio. E non avete sentito cosa ha detto? Ieri sera ho sottolineato chiaramente che ci sono state tante imitazioni di questi servizi divini. E un'imitazione non è un originale. Ogni persona, ogni fratello, ogni sorella, abbiamo il nostro cammino con Dio e Lui vuole darci le esperienze necessarie per la nostra vita di fede e per il servizio che ci ha dato o che ci darà. Lui guarda che tutto è a posto. Sia lodato e glorificato il suo nome meraviglioso e glorioso. È ancora il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. E sapete quando lo disse ai scribi, fece questa osservazione: Dio non è un Dio dei morti, ma dei vivi. Ma Abramo, Isacco e Giacobbe erano scomparsi da tempo da questa terra, ma non erano morti, erano vivi, sono vivi ancora oggi, perché hanno la vita eterna. Dio non è il Dio dei morti, Dio è il Dio dei vivi, ciò che coloro che hanno ricevuto la vita eterna attraverso la fede in Gesù Cristo. E con questo è il tuo, è il tuo, è il mio Dio, così è il nostro Dio. E ha dato la promessa che sarà sempre con noi fino alla fine del tempo. Sia lodato e benedetto il suo santo nome. Amen. Alziamoci per pregare. Così come sono, così deve essere. Non la mia forza, solo tu. Il tuo sangue mi pulisce dai peccati. O l'agnello di Dio, io vengo. Io vengo. Padre Celeste, ti dedico questa parola. Senza saperlo, siamo arrivati a queste cose senza averlo pensato prima. Perciò ti chiedo ora, o Signore, insieme a tutti i fratelli e le sorelle che hanno a cuore la tua causa e che sono partecipi della tua causa. Ristabilisci il tuo ordine divino in ogni cosa, riporta tutte le cose al loro giusto posto, come hai promesso, ristabilisci di nuovo, e in quest'ora preghiamo soprattutto per gli anziani. Rendiamoli degni di doppio onore, affinché quando ci sono dei malati, questi uomini siano chiamati e ci sia la fede che tu guarisci e sollevi i malati. Ma Dio, mio Dio, pensavamo di essere una chiesa biblica e non lo eravamo, mio Signore. Tu vuoi dare la grazia, Signore, di costruirne una nuova, completamente ed esattamente secondo il tuo modello, come l'hai lasciato a noi. Signore, prendici tutti e benedici dalle ricchezze della tua grazia. Ti ringrazio con tutto il cuore. Tu lo farai. Alleluia. Al tuo nome meraviglioso e glorioso. Amen.